Siamo pronti, ebbene sì, adesso siamo prontissimi per dare il benvenuto alla nostra seconda ospite, Annalisa Venditti, benvenuta a Radio Città Aperta, bentornata in realtà.
Buongiorno, sì, grazie di questo nuovo invito, grazie davvero, felicissima di essere collegata con voi.
Benissimo, Annalisa, siamo in diretta anche in video e quindi per me questa è l'occasione di mostrare la bellissima copertina, tra l'altro stampata benissimo con alcune parti impreziosite addirittura, di questo tuo nuovo lavoro, Delitto all'Home Restaurant. Allora, tu raccontaci un po' come è nato questo libro, intanto io mostro la copertina in tutta la sua bellezza ai nostri ascoltatori spettatori.
Tutta la bellezza della copertina sta nel fatto che c'è questo quadro di Milena Barberis, che è un'artista digitale che la rappresenta, insomma. E la copertina è un quadro pensato da Milena dopo aver letto il libro, quindi è un quadro che nasce proprio sul libro. E devo dire la verità, mi vanto di poter dire che una copertina più bella proprio non l'avrei immaginata per questo lavoro. È bellissima, sono proprio io stessa innamorata di questa copertina. Il quadro è nato per il libro, quindi probabilmente è anche questo, no? Perché io trovo che rappresenti bene le atmosfere, che sia una sintesi, senza svelare nulla, perché tanto
assolutamente.
Che non sveli molto, è una sintesi della storia, del clima, di quello che vado raccontando, questa presenza poi del cibo che nelle mani di questa ragazza sembra trasformarsi in qualcos'altro, e non vado oltre, quindi ringrazio Milena Barberis che so che probabilmente ci sta ascoltando. E sì, nasce così la copertina, però come nasce il libro non l'ho detto. E il libro nasce perché dopo questa prima avventura del Capitano Borgia, il giorno della soluzione, ho pensato di provare a dare un seguito con una seconda indagine. E nasce più di 4 anni fa, in concomitanza con l'uscita del giorno della soluzione. Ha avuto quindi una gestazione abbastanza lunga. Ho studiato tanto, mi piace scrivere, forse ancora di più per la necessità che ho poi di fare le mie ricerche, di approfondire anche temi che magari non, argomenti e temi che non ho mai affrontato. Questo è un libro che mi è costato molto da quel punto di vista, cioè costato si fa per dire, perché è stato un piacere,
certo.
Quindi spaziare tra l'enigmistica e le opere liriche, soffermarmi su il mondo degli animali e in particolare le farfalle. Il mondo delle farfalle è stato, diciamo, nasce così, nasce perché volevo fare una seconda avventura e quindi l'ho immaginata sempre a Roma, sempre con il Capitano Borgia coadiuvato dal grandioso maresciallo Ceccacci.
Ceccacci, certo, una figura bellissima, una spalla nasce, fantastica.
Sì, lui è, diciamo, forse anagraficamente, diciamo, la sua romanità così di vecchio stampo, se vogliamo dire, anagraficamente potrebbe sembrare stonata, ma io ne ho conosciuti di attuali cinquantenni con questa romanità antica, se vogliamo.
Ma assolutamente, poi a noi piace tantissimo questa romanità vecchio stampo, quindi con noi sfondi una porta spalancata.
E quindi nasce anche perché poi, insomma, dovendo fare la seconda avventura, ho anche pensato che mi andava di cimentarmi nel delitto a tavola, però l'ho pensato un po', diciamo, diverso da quelli che avevo letto, e quindi, diciamo, è una situazione molto complessa.
Sì, certo.
È una situazione che comunque non voglio raccontare molto per non togliere il piacere della lettura, però che già dal titolo si evince che siamo in una casa dove si organizzano delle scene, e a una scena in particolare ci sono degli ospiti, diciamo, speciali, che hanno un punto in sospeso con il passato.
Certamente, io poi guarda Annalisa, io non parlo delle trame dei libri neanche quando non si tratta di gialli, figuriamoci per un thriller se mi metto a parlare della trama, ma non lo farei mai, sarebbe appunto un delitto esso stesso, per carità. No, a me piace parlare molto, soprattutto con te, dei tuoi personaggi, e quindi mi è piaciuta molto l'approfondimento un po' che tu hai fatto del carattere del tuo capitano Borgia, no? C'è una cosa in particolare che mi ha divertito tanto, no? Che è un particolare molto semplice, e cioè tu a un certo punto dici: il capitano Borgia era quel tipo di uomo che se una donna lo cercava senza trovarlo, lui si sentiva subito in difetto. Cioè, ma questa cosa mi ha fatto piegare dalle risate, perché è un insight, cioè è uno sguardo all'interno di un personaggio, del suo rapporto con l'altro sesso, che dice tutto in mezza riga, e tu hai questa facoltà di sintetizzare con una frase proprio ta, cioè là hai proprio, gli hai fatto la foto, no? Cioè questo si sentiva in difetto, perché beh, cosa ci dice questo di Borgia?
La famosa coda de paglia che evocherebbe il buon Cercacci, nel senso che Borgia, invece di chiedersi perché questa signora lo sta cercando, magari pensare a delle cose che sono accadute nell'immediato, già si sente in difetto, perché evidentemente la sua coda di paglia, come si suol dire, funziona prima di tutto il resto. E sono felice se anche una cosa, diciamo, per me è un modo per spiegarlo, per raccontarlo. Certo, siamo alla seconda avventura di Borgia e dobbiamo scoprire altro. Io mi auguro che il personaggio abbia un futuro, non do nulla per scontato, però forse ecco è giusto che il lettore possa e debba conoscerlo meglio. Sicuramente come Annalisa, come diciamo, al di là del lavoro di scrittura, io sono molto affascinata dai comportamenti, le pieghe del carattere, da un po' tutti i caratteri. È un meraviglioso spettacolo quello degli incontri.
Beh certo, Bukowski diceva: la gente è uno spettacolo meraviglioso e non si paga neanche il biglietto, quindi insomma,
è vero,
ecco.
È vero, aveva molta ragione. Infatti è la cosa più bella, no? Quando attraverso l'altro fai un viaggio in una vita che non hai vissuto, perché poi non c'è bisogno spesso di parlare, proprio anche a volte il corpo, le mani, un segno ti portano avanti nella conoscenza, no? Mi ricordo un giorno una persona, io da ragazza scrivevo molto a mano perché non usavo molto forse il computer, adesso tutta la cronologia certo. Del computer non me la ricordo, però da ragazza scrivendo molto con la penna avevo il famoso callo dello scrivano, ed era un modo per presentarmi prima di conoscermi, perché se uno mi guardava le mani si rendeva conto che scrivevo molto.
Un fine osservatore l'avrebbe visto, è una persona superficiale, no, diciamo che forse oggi un po' si è persa questa capacità di osservare, ed è per questo che chi ne è ancora dotato di questa facoltà viene visto come uno sciamano o uno che prevede il futuro, mentre invece a volte basta solo concentrarsi e vedere i particolari, bisogna saperli leggere.
È una delle grandi lezioni anche del mio maestro di archeologia, il professor Paolo Moreno, che ci invitava sempre a guardare. Quindi la prima cosa, l'arma del detective è lo sguardo, la visione, l'analisi, e quindi sì.
Anche quella dello scrittore, direi, ovviamente, no?
Sì, quindi in qualche modo è quello che stiamo dicendo, infatti.
Certo, certo. Annalisa, un altro protagonista importante è lo scenario, cioè la città di Roma. Tu scrivi in questo libro delle pagine molto forti. Tu come l'hai vista cambiare la nostra Roma in questi ultimi anni?
Ma tra l'altro le pagine sono le pagine precedenti all'emergenza per il Covid-19, quindi sono la fotografia del mio rapporto con Roma prima, no? Perché dico questo? Perché è evidente che poi con la pandemia, con l'emergenza e quindi anche il lockdown, no? L'abbiamo vista un po' tutti una Roma, ognuno ha visto la sua città in modo diverso, no? Nella chiusura e nel silenzio. Quindi quella è una fotografia precedente di un momento in cui io mi sono accorta che la mia bella Roma, la mia meravigliosa Roma, era invecchiata. l'ho vista improvvisamente invecchiata, ecco perché a un certo punto poi, naturalmente ricollegandomi a lavori ben più importanti dei miei, l'ho chiamata nonna Roma, ma una nonna bellissima, però una donna anziana, bella sì, reduce da una storia millenaria che però si porta addosso. Ecco, io non so se sono riuscita a trasmettere quello che io vedevo in quel periodo di Roma, questa bellezza indiscutibile e sorprendente, perché anche se la conosci la scopri ogni volta camminando,
certo,
anche solo accorgendoti di un particolare, però anche stanca, comunque generosa e fiaccata dalla tanta generosità che anche dà.
Certo.
Un po' una sorta di decadenza che però è incline anche al romanticismo, perché io poi sono follemente innamorata di Roma e quindi sono completamente di parte, ho un occhio che non è un occhio forse lucido, sono una romana innamorata di Roma, che si incanta poi quando incontra gli innamorati di Roma, e i migliori sono quelli non romani, gli scrittori ad esempio non romani scrivono di Roma, alcuni scrivono in un modo
assolutamente
sempre.
Assolutamente.
Quindi,
ricordiamo sì, da Gadda, Pasolini, insomma, ma anche Fellini, che visivamente ha raccontato Roma in un modo che nessun altro ha potuto fare, no? Erano tutti, se vuoi, forestieri, ma questo perché Roma accoglie, no?
Roma accoglie, però come tutte le persone che accolgono molto, no? Se usciamo fuori dalla metafora, no? Poi diciamo è difficile anche gestire questa apertura, no? Nei secoli, no? E quindi non so se mi sto spiegando bene. No,
assolutamente.
Se mi faccio capire. E poi è facile dire sei trasandata, sei stanca, quando appunto hai magari superato il limite della tua forza. Ecco, io descrivo un corpo bello, ancora bello nonostante l'età, dove si riscontrano i dettagli di fascino incredibile, ma anche questa stanchezza, questa paura anche di non farcela, però anche all'improvviso poi basta aprire, spalancare una finestra e rimanere storditi da una bellezza che è quella che abbiamo sotto anche gli occhi, noi tutti, che vediamo,
certo,
no?
Certo.
E poi anche questa scena in fondo è una tavolata su una che dà su una terrazza bellissima, dove per una strana alchimia architettonica si possono vedere insieme la cupola di San Pietro e il gasometro, che era una cosa che mi piaceva tanto immaginare, non mi è mai capitato di vederla, ma poi mi chiesi a un giorno a un tassista in uno dei viaggi in macchina che ho fatto se era una cosa che secondo lui era possibile, se aveva rintracciato questo tipo di visuale, e siccome mi ha rassicurato lo troverete nel libro, diciamo questa alchimia di
quindi
in qualche modo queste due opere, no?
Certo, quindi anche su questo ti sei documentata, ci sono delle fonti, come dire, verificate, quasi
sì,
vede la giornalista Annalisa Venditti.
Sì, senti, mi pongo molte domande.
È giusto, ma questo è importante.
Cerco di essere il più possibile coerente, corretta, diciamo per non tradire la fiducia che un lettore ti dà non solo comprandolo un libro, ma diciamocelo francamente, perdendo del tempo a leggerlo. Quindi se è piacevole non è una perdita di tempo, se è interessante è del tempo ben sfruttato, e quindi io mi sento in dovere di dare il meglio di me.
Assolutamente, sì. Assolutamente. Passiamo a un altro elemento molto bello anche visivamente del tuo libro, perché a un certo punto, a un certo bel punto, diciamo dopo le 400 pagine, c'è questo bellissimo gioco dell'oca che cerco di far vedere. Non preoccupatevi del trapano, insomma, è tutto a posto, si sente questo rumore di fondo, ma è tutto sotto controllo. Diciamo, allora, c'è questo gioco dell'oca che ha un ruolo importante, e tu hai fatto realizzare ad hoc, diciamo, questo bellissimo disegno, questa bellissima illustrazione. Parlacene un po'.
Allora, il gioco dell'oca si trova a quel punto perché a quel punto ovviamente ha un ruolo fondamentale. È la sintesi, essendo un percorso il gioco dell'oca, dei vari passaggi di questa storia. Quindi in ogni casella il lettore può ritrovare un momento, una situazione, un dettaglio che ha conosciuto e che ha incontrato nel giallo. Quindi è il percorso di Borgia, è il percorso degli altri personaggi e Maria Chiara Calvani è l'illustratrice che lo ha realizzato su appunto la mia idea, perché è proprio come è sovrapponibile al libro. È una consente una fruizione visuale della storia narrata, a certo. Tal punto che se uno gioca con me o con qualcun altro a questo gioco, che tra l'altro da qualche giorno è disponibile in maniera a sé stante, la Demerangoli lo ha pubblicato come tavola da gioco a sé stante, quindi grande a colori a differenza di come si presenta nel libro. Bene, se uno si mette a giocare la partita discorrendo, analizzando le caselle, immancabilmente parla del romanzo, quindi è anche un modo di presentarlo. Perché nasce? Perché questa volta è in azione un enigmista,
sì,
che si diverte a diffondere, a sparpagliare questi elementi di tanti giochi diversi. Diciamo che sono molto legata al gioco dell'oca, che è un gioco che mi ha sempre affascinato.
Un gioco antico, anche questo, no?
È un gioco antichissimo, è una metafora della vita, perché è un gioco che si basa sugli ordini che danno i dadi, quindi il caso, su una serie di spostamenti che si fanno e che prevedono arresti, percorrere, andare, fermarsi, pagare pegno, fin quando non si arriva alla fine e si vince. Io dico sempre per ricominciare, perché è il bello di questo cerchio, no? Di questa,
diciamo che nei giochi si può fare, nella vita un po' meno, ma insomma.
Nei giochi si può fare e quindi... E poi c'è l'oca che ti fa ripetere il colpo e io amo molto questo gioco, l'ho sempre amato e quindi ho colto l'occasione per immaginare che la storia avesse una importante conclusione attraverso la visione di questa tavola che oltre ad avere il percorso ha un arrivo ed è il punto, diciamo, dove avverrà la scena finale più importante. E forse diciamo lì per lì, quando il lettore se la trova davanti, è un po' come Borgia, no? che la riceve, è un ulteriore mistero in una storia complessa, però forse qualcuno insomma che si è orientato con quella carta per arrivare alla soluzione c'è, quindi.
Beh, questo lo vedremo, troppo, certo. No, assolutamente. Poi, Annalisa, tu hai fatto delle presentazioni di recente del libro, presentazioni in presenza, specifichiamolo perché va detto, e in queste presentazioni c'è stato anche chi si è messo al tavolo e ha giocato effettivamente a questo gioco dell'oca, quindi è una cosa molto bella, no?
Io non ero tra i relatori, ho ascoltato la presentazione, è molto bello fare l'autore che in disparte ascolta, e ho giocato la partita con un lettore e questa partita è stata più di una. La cosa singolare è che ho perso tutte le partite.
Sarai fortunata in amore, dai.
E quindi insomma sì, abbiamo inaugurato anche un piccolo torneo con i lettori che qualcuno ovviamente lamentava che la tavola nel libro è molto in una scala ridotta, no? Essendo anche molto complessa,
certo, certo.
Diciamo si gode nei particolari poco, e adesso invece c'è la possibilità di vederla a colori in grande scala, c'è anche chi l'ha incorniciata perché Maria Chiara Calvani è una straordinaria illustratrice, quindi è davvero molto bella, non perché sia una mia idea, ma perché è stata veramente bravissima anche lei a interpretare questo mondo contorto di questa storia, fatto con molti richiami alla natura, dalle farfalle a delle piante sensuali e pericolose, passando per, dicevo, la lirica, altri giochi da tavola, l'aroma che abbiamo in parte citato, e tutte quelle cose che accadono quando un investigatore si mette a investigare.
Certamente, certo, anche tanti fuori programma ci sono, ma no, continuiamo a non fare spoiler, non diciamo niente. Saluto Alessandra Bernocco che ci sta seguendo, tua amica, collega, scrittrice, che sarà nostra ospite la prossima settimana nell'ultima puntata della stagione di Valori in Corso. Cara Annalisa, quindi ci saranno altre presentazioni prima dell'estate oppure per ora un po' di relax e poi si riprende a settembre?
Ma è tutto ovviamente legato alla situazione che stiamo vivendo e quindi alla giusta sicurezza che va messa in campo. Per il momento non ho date da indicare, perché domenica scorsa siamo stati lungo il Tevere, appunto anche con questo piccolo con questa piccola partita dell'autrice con un lettore, e sicuramente in settembre speriamo di poter immaginare. Io però nel frattempo sto andando avanti, sto scrivendo la prossima storia, quindi insomma adesso il tempo della lettura, diamo ai lettori il tempo della lettura, a questa storia di continuare a circolare e speriamo di fare compagnia. E anche tra l'altro, per essere un giallo, mi permetto di dire questa cosa, Ludovica, perché ci tengo, e senza approfondirla, è una riflessione su un tema che mi è molto caro, che
certo,
è il bullismo.
Certo.
Parlarne di più toglierebbe un po' forse, diciamo, gli argomenti. È una riflessione amarissima sulle conseguenze del bullismo, e quindi diciamo sono diciamo, questa è una cosa a cui tengo molto.
Certo.
Quindi adesso ho preso la sua strada nelle mani dei lettori, io cerco di scriverne una nuova, mi piacerebbe che non uscisse con tempi troppo lunghi, perché questo è stato un'avventura che su cui ho lavorato tanto, però poi magari i lettori, se cominciano a affezionarsi a Borgia, non hanno voglia di aspettare così tanto tempo, no?
Quindi, certo, certo.
Quindi
e infatti
questa calda estate per quanto riguarda Borgia e me sarà anche un tentativo di portarci avanti con il prossimo racconto, che sarà un romanzo breve, un racconto lungo, così riusciamo ad andare un pochino avanti con i nostri argomenti.
Perfetto.
E per le presentazioni, gli altri eventi, la mia pagina Facebook è sicuramente un modo per seguirmi in questo senso, ma anche il sito della casa editrice dei Merangoli registra puntualmente tutte le nostre attività, e quindi una data immediata non posso darla.
Rimaniamo nel mistero, come si conviene appunto nel mondo,
certo,
del thriller, ma già siamo contenti perché ci hai detto che il Capitano Borgia non ci lascerà soli, tornerà presto, perché devo dire che ci si affeziona proprio al tuo personaggio, piano piano conoscendolo meglio, insomma ci fa sempre più compagnia a lui con il suo cane che partecipa, Peppe, alle sue avventure, insomma è parte attiva, e quindi io sono molto felice di dire anche questo senza temere di fare spoiler, perché gli animali ci accompagnano in tutte le fasi della nostra vita, e quindi il cane di un capitano fa il cane del capitano, quindi collabora alle indagini. Cara Annalisa, insomma,
è meraviglioso, perché in realtà lui non fa mai nulla di volontariamente qualcosa, ma tutto quello che fa poi riesce a essere utile. Cioè non volevo che si affaticasse, che fosse un cane investigatore, ma inconsapevolmente riesce sempre ad aprire lo scatolone giusto, a far cadere la cosa nel momento opportuno. Quindi un alleato ma quasi magico.
Un alleato inconsapevole, capitano. Un collaboratore inconsapevole. Allora, Annalisa Venditti, io ti ringrazio veramente tanto, invito tutti a leggere questo bellissimo giallo, thriller, che ci può accompagnare in maniera fantastica durante tutta l'estate, e insomma tu sei proprio una persona dalle molteplici attività, ecco, vedi, mi impappino perché ti ammiro così tanto che la lingua mi si impasta, guarda.
Non scherzare, c'è tanta strada da fare, e i lettori per me sono una fonte inesauribile di consigli per fare meglio e crescere anche, far crescere anche i personaggi, cioè è il riscontro più importante. In particolare vorrei salutare,
certo,
dei lettori un pochino lontani da Roma, che sono a Saronno di una residenza sanitaria. Io saluto Laura e anche delle amiche che sono lì, che mi seguono e che so che stanno seguendo anche la radio, Giovanna, Maria, Loris, ci lega un'amicizia da lontano, ma il bello di questa radio che è sul web e che arriva da, veramente dappertutto.
Ecco, diciamolo.
Che meraviglia. Sono momenti, abbiamo vissuto dei momenti che non dobbiamo descrivere, sì. E sentirsi così vicini anche da lontano è proprio bello.
Questo è molto importante.
È stata una grande ancora di salvezza per molti.
Sì.
Io ho letto molto di più, ovviamente.
Certo, anche io ho trovato rifugio nei libri, però ecco, mi piace quello che hai detto perché ci ricollega anche al nostro primo ospite, a tutti i suoi sforzi appunto per tenere unite le persone tra loro, per condividere cultura, arte e riflessioni sul periodo che abbiamo vissuto e che ancora stiamo vivendo.
Sì, certo, ma è fondamentale, cioè si può essere, io ho capito che si può essere davvero molto vicini anche da lontano, perché la presenza è anche una forma di cura, di amorevole cura, di attenzione, e la presenza fisica, certo, per determinate cose è evidentemente fondamentale, ma per un altro genere di... E la lettura poi, per tornare invece a quell'argomento lì, è stata una grande possibilità di evasione, di concentrarsi su altro, per viaggiare. Io del mio non avevo... diciamo, avevo anche per questa nuova avventura da immaginarmi un paese che non esiste e doverlo inventare, quindi il mio viaggio immaginario, la mia gita fuori porta l'ho fatta e la sto facendo con questa nuova avventura di Borgia.
E allora, cara Annalisa, siamo curiosissimi, però adesso non vogliamo sapere altro, vogliamo solo dirti che ti aspettiamo con la nuova avventura del Capitano Borgia. Sei sempre...
Ti auguro una bellissima... una bellissima estate dedicata alle cose che amate di più,
certamente,
alle persone a cui volete più bene,
certamente. Annalisa, anche noi ricambiamo questo augurio, ti ringraziamo ancora, ciao, buona giornata e a presto. Insomma, è sempre bello parlare con gli autori e appunto sapere di più sui loro personaggi, su come nascono, su come poi si evolveranno le loro vicissitudini. Non posso dirvi altro, veramente, dovete leggere Le avventure del Capitano Borgia. Potete anche cominciare dal Giorno della Soluzione, che è la sua prima indagine, per poi arrivare a questo Delitto all'Home Restaurant. Io ringrazio ancora Annalisa Venditti per questa bella chiacchierata che ha fatto con noi, vi rimando al suo profilo Facebook e anche al sito della casa editrice dei Merangoli, che ha fatto un lavoro veramente ottimo nella produzione di questo libro. E adesso ci andiamo ad ascoltare David Crosby con questa For Free.
I slept last night in a good hotel. I went shopping today for June. The wind rushed around this dirty town, and the children let out from their school. Standing on a noisy corner, waiting for the walking green. Across the street he stood, and he played real good on his clarinet for free. Velvet curtain calls. I got a black limousine and the finest lady escorting me to these halls. And I'll play if you have some money. one man bear by the quick lunch stand. He was just playing real good for free. Now nobody stopped to hear him, though he played so sweet and so high. They knew he'd never been on their TV screen, so they passed his music by. I meant to go over and ask for a song, maybe put on a still hear his refrain as the signal changed. He was just playing real good for free.
Molto molto tenera questa For Free da David Crosby, con la voce anche di Sarah Yarrows. Spero di pronunciare bene questo cognome, chiaramente proveniente dall'Est Europa. E allora, una cosa che non abbiamo avuto il tempo di dirvi è che il capitano Borgia ha anche dei gusti musicali molto molto particolari, questo si può dire senza fare spoiler di nessun tipo. Un artista che lui ama molto è Johnny Cash, e quindi io sono sicura che Annalisa Venditti sarà contenta se vi faccio ascoltare questa Personal Jesus, dopodiché ci saluteremo con tutti i crismi, come si conviene. Eccola qui, Johnny Cash con il brano Personal Jesus, che in origine era dei Depeche Mode.
Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith.
Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith.